altri, ancora con un salmo di fiducia. Cominceremo col salmo 16 che adesso viene letto.
Proteggimi Dio, il tuo mio rifugio. Ho detto al Signore, ma Signore sei tu, sono il serio di me. Aiutami il paese, agli dei potenti, andava tutto in mio favore. Moltiplica la loro pena e corrono dietro un Dio straniero. Io non spanderò le loro parole di sangue, né pronuncerò contro un sacro il loro nome. Il Signore è mio padre di verità e mio padre già, delle tue mani e la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è la sua. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò accettare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo, riposa al sicuro. Per chi non abbandonerai la mia vita e la mia vita, ne lascerai la tua fedele, e darà posto. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine.
Commentando questo salmo durante una scuola della parola, il Cardinal Martini lo aveva definito la professione di fede di un uomo circondato dagli idoli. È un po' l'atmosfera dei primi versetti. Abbiamo sentito che parlava degli idoli del paese da cui era stato attratto, a cui andava il suo favore, e poi ha parlato di quelli che corrono dietro a un Dio straniero, eccetera. La professione di fede di un uomo circondato dagli idoli. Ancora il cardinale diceva, si potrebbero utilizzare anche le parole di Santa Teresa d'Avila: Dio solo basta. C'è anche poi un'antifona a Teseo che viene utilizzata. Dio solo basta, infatti vedete che incomincia dicendo al versetto Dio, al versetto secondo, ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Termine bene vuol dire anche buono, solo tu sei il mio buono, ci ricorda un po' del Vangelo quando dicono a Gesù maestro buono e lui dice uno solo è buono, Dio. Dunque siamo di fronte a una preghiera di fiducia radicata nella coscienza del fatto che il Signore è il vero bene, è il vero buono, coscienza del Signore come l'unico buono maturata dentro una società idolatra. Dobbiamo dire una parola questa espressione. La scrittura non conosce l'opposizione moderna tra fede e ateismo. Nella scrittura l'opposizione è tra fede e idolatria. O sei credente nel vero Dio o veneri altri dei, veneri gli idoli di turno della società. Non c'è alternativa, a qualcuno ti consegni. Dunque la vera alternativa che attraversa il cuore di ogni persona è fede idolatria. Dobbiamo naturalmente intendere bene la cosa. Questa alternativa non è questione di parole. Uno dice di credere in Dio e uno invece dice che non ci crede. È questione di vita vissuta. È nell'esistenza concreta, nelle scelte che vengono fatte, che si vede se uno riconosce autenticamente Dio oppure si prostra agli idoli del momento. Il che vuol dire che ci può essere qualcuno che a parole professa l'esistenza di Dio, si dice credente, ma poi nella vita sono altri i valori, le realtà che per lui contano. Sono altre le realtà verso le quali lui ha una grande venerazione e pensa che da quelle dipenda il suo futuro. Questo è un idolatra, anche se dice di essere credente. Al rovescio, può esserci qualcuno che non è arrivato a dare un nome esplicito a Dio, ma che è onesto, che ricerca, che non è centrato su se stesso, che è capace di chinarsi sulla sofferenza e il bisogno degli altri. Questo, direbbe Gesù, non è lontano dal regno di Dio, è già dentro, in un atteggiamento di fede almeno implicita. Comunque, ogni persona di qualunque estrazione, di qualunque cultura, di qualunque tempo, deve scegliere. O centrato su di sé, o aperto al mistero di Dio e agli altri. Del resto sappiamo, insistiamo un po' su questo perché è molto importante, sappiamo che nel giudizio finale Gesù dice che il criterio della verità di una vita o della falsità è la relazione con chi è in difficoltà. Avevo fame, avevo sete, ero in carcere. Lì si vede se uno ha riconosciuto il Cristo nella vita vissuta, nelle relazioni, o se invece gli ha chiuso la porta in faccia. Dunque, questa precisazione è importante e in qualche misura ogni generazione si misura con questa alternativa, anche oggi. E qui anche oggi in qualche modo noi ci troviamo in una società idolatra, il Papa per esempio parla di mentalità mondana, ma vuol dire una società che cerca sicurezza. Sono poi sempre le solite cose, non c'è molta fantasia nell'idolatria. Cerca sicurezza nel denaro, nel prestigio, nel potere, nella difesa del proprio interesse, nel culto dell'immagine. Tutte realtà che diventano essenziali, perché ognuno pensa che da questa realtà dipenda la sua esistenza, dipenda il suo futuro. Sono un po' gli idoli di sempre, dotati di fascino sottile e subdolo. Agli idoli del paese, versetto 3, agli dei potenti, andava tutto il mio favore. C'è stato un tempo in cui anch'io sono stato sedotto da questa realtà. Ricordatevi anche l'arte del serpente di fare apparire attraente il frutto dell'albero che poi dà la morte. Quindi l'idolo perché si impone? Perché in qualche modo ogni generazione si trova a fare i conti con questa realtà che deve scegliere? Perché è potente. I dei potenti, cioè sembra che se tu adori quella determinata realtà la tua vita trova un'espansione straordinaria, ma poi soprattutto è seducente. Cioè dici, ma se succede questo ti si apriranno gli occhi, sarai come Dio, farai esperienze straordinarie, cose inimmaginabili. Quindi in qualche modo la società idolatra è una società sedotta e imbrogliata, perché appunto si affida a ciò che dà la morte pensando che dia la vita. Insomma, questa è la realtà che il salmista sperimenta, ma mi interessava dare qualche indicazione per mostrare che non stiamo parlando di cose strane, passate, ma qui è fotografata una situazione in cui ci si misura tutti. Uno potrebbe anche concretizzare già questo salmo pensando lui, a quali dei potenti è andato o va in suo favore, cos'è che tutto sommato gli appare seducente. Gli idoli si presentano con il motivo più convincente, il successo. A livello immediato, evidentemente, perché poi alla lunga l'idolo mostra il suo volto violento. Versetto 4b. Io non spanderò le loro libagioni di sangue. L'idolo, alla fine, porta via tutto. Emblematico nella tradizione biblica è il dio fenicio Moloch, che divorava tutto fino a chiedere il sacrificio dei figli, il sangue, le libagioni di sangue. Là dove c'è idolatria, c'è violenza e c'è morte. Una società che cerca la sicurezza nel denaro, nell'apparire, nel prestigio, nello star bene a tutti i costi, crea violenza. In qualche modo anche il Papa a suo modo parla di una società che esclude, che scarta. Penso che non c'è bisogno di grandi considerazioni per vedere l'attualità di queste parole. Ecco, dentro questa realtà, allora, questa società idolatra, a un certo punto il salmista ha scoperto che il Signore è il vero buono, il vero bene. A un certo punto ho detto al Signore, solo in te il mio bene, il mio buono. Agli idoli andava il mio favore. In qualche modo, anche qui, siamo fotografati noi. L'esperienza di fede dovrebbe essere quella di prendere coscienza, una coscienza profonda, vissuta, che è il Signore, è il rapporto con Lui, è la Sua parola, ciò che dà senso, respiro alla vita. Potremmo ricordare Paolo di Tarso, nel capitolo 3 della lettera ai Filippesi, quando parla della sua scelta cristiana, o meglio, del fatto che il Cristo lo ha incontrato e lo ha preso, e dice: quello che per me era guadagno l'ho considerato perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto reputo perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo, mio Signore. Utilizza un linguaggio commerciale, parla di guadagno e perdita, e dice che nella sua esistenza si è operato un rovesciamento di valori. quello che prima era in qualche modo insostituibile, irrinunciabile, diventa poi, dice in un'altra espressione, come spazzatura, roba che si può buttare via di fronte a Cristo. Ricordiamoci anche il Vangelo, quando dice che il regno di Dio è come una perla preziosa, e un mercante, se la trova, vende tutte le altre, perché ha trovato la vera, il vero bene, il vero buono. E anche qui possiamo fare una riflessione. Se noi, magari attraverso un cammino laborioso, comunque se non arriviamo a sperimentare, non solo con la testa, ma direi quasi con le viscere, a sperimentare che il Cristo è il vero bene, Paolo dirà, per me vivere è Cristo, è la vita, se non arriviamo a dire che senza di Lui la vita non è più vita, saremo sempre alla mercé degli idoli di turno, saremo sempre titubanti, saremo sempre affascinati da certe realtà. Allora non si lascia tanto per lasciare. Il venditore di perle non le vende se non ha trovato la perla preziosa. Noi non siamo capaci di scelte forti, coraggiose, se non abbiamo sperimentato che il Cristo è la nostra vita. Se non abbiamo compreso col cuore che avere scelto Cristo è avere scelto la parte migliore. E quindi anche qui uno potrebbe domandarsi, nella mia vita cos'è guadagno e cos'è perdita? Sappiamo, nella logica mondana, per riprendere l'espressione del Papa, sappiamo bene qual è la risposta. Ma noi, di fronte alla parola di Dio, di fronte al Vangelo, almeno come tentativo, che risposta diamo? Questo è un po' il primo sviluppo fino al versetto 6. Quindi, in qualche modo, il Signore è riconosciuto come il vero bene dentro una realtà idolatra. Poi, dal versetto 7 al versetto 11, abbiamo la seconda parte in cui è espressa in maniera più chiara la gioia e la speranza che sostengono la vita del salmista e di chiunque si apre a Dio. Motivo della benedizione e della gioia. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, pongo sempre davanti a me il Signore, non potrò vacillare, per questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, eccetera. E anche qui dobbiamo sottolineare, l'abbiamo già fatto altre volte, questo motivo della gioia. Abbiamo detto prima, sperimentare che il Cristo è il vero buono. La vita si gusta con Lui, sentiamo che dilata la nostra esistenza. Ma questo poi deve essere accompagnato con la gioia. Se tu ricevi l'Evangelo, la buona notizia che riguarda il Cristo, non puoi viverla nella tristezza. Così che anche resistere agli idoli, non entrare in quella logica, non avere i vantaggi della società idolatra, non dovrebbe essere alla lunga un peso, ma dovrebbe essere vissuto con gioia. Ricordiamoci come anche questo motivo ritorna spesso nel Vangelo. Per esempio, Zaccheo al capitolo 19 di Luca, quando Gesù gli dice «Voglio fermarmi a casa tua», scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Questa è l'esperienza cristiana, questa è l'esperienza del Vangelo. Ed è una gioia che pervade tutta la persona, in qualche modo coinvolge tutta la persona. Al versetto 7, qui dice anche di notte il mio animo mi istruisce. Qui letteralmente, è chiaro che poi non traduciamo così, ma letteralmente sarebbe anche di notte i miei reni mi istruiscono. I reni come luogo proprio del discernimento, come luogo della valutazione, i reni, quindi tutto quello che è il soppesare la realtà, il pensarci sopra è coinvolto. Poi al versetto 9 si parla anche il mio corpo, il termine sarebbe piuttosto carne, e nella scrittura la carne vuol dire la persona nel suo versante di fragilità, di debolezza, quindi nella coscienza che siamo limitati, che siamo fragili, che siamo esposti anche alla malattia, la sofferenza, la morte, eppure anche la nostra realtà fragile è coinvolta in questo cammino felice. E poi dice: perché non abbandonerai la mia vita negli inferi. E qui usa un termine che avrete forse già sentito in ebraico, il termine nefesh, che letteralmente vuol dire gola, ma la gola in quanto luogo vitale, perché è il luogo di passaggio del cibo e dell'aria, e quindi questo termine viene a indicare la persona, il soggetto, in quanto desiderio, in quanto slancio vitale, quindi è tutta la persona proiettata in avanti nella sua spinta per vivere, che è coinvolta e che è presa da questa novità e da questa gioia che invade tutto. Dice poi ancora che tiene sempre davanti agli occhi il Signore. Versetto 8. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Alla destra sappiamo che è il posto del difensore, quindi la coscienza che il Signore ci accompagna e ci difende, e quindi anche se per caso andiamo a terra ci sostiene e ci rialza. Ma anche questa idea, tengo davanti a me il Signore. Qui possiamo ricordare un testo della lettera agli Ebrei, praticamente applica questa immagine a Gesù Cristo, al capitolo 12, versetto 2, dice: corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, che è all'origine della nostra fede. Qui descrive la vita cristiana intanto come una corsa, non come una passeggiata. Rincontrare Cristo non vuol dire fermarsi, ma un dinamismo nuovo. Una corsa, ma una corsa dove tu trovi la forza per andare avanti perché guardi al Cristo, perché hai davanti agli occhi Lui. Il motivo anche di avere al centro della Chiesa il crocifisso. Anche questo è un altro elemento importante. Che cosa abbiamo noi, ma non tanto materialmente, ma davanti alla nostra coscienza, quando dobbiamo decidere, quando dobbiamo valutare le cose, quando dobbiamo misurare certe situazioni, fare certe scelte, cosa abbiamo davanti? Cos'è che ci sostiene? E poi, infine, abbiamo sentito che dice che mi indicherà il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Il salmista, e questo vale un po' per tutto l'Antico Testamento, non ha ancora maturato, esplicitato una coscienza viva nella risurrezione, eppure intuisce qualcosa, avendo gustato la relazione con il Signore, avendo maturato una fiducia e un affidamento progressivo in Lui, intuisce che quando il Signore incomincia un rapporto non lo termina più, e qui si radica la maturazione della fede nell'aldilà. Non c'è subito nella scrittura, non è qualcosa di consolatorio, è qualcosa che Israele e il credente matura sulla base dell'esperienza, sulla base del fatto che provando e vivendo questa relazione e scoprendo che Dio è amore fedele, beh, dice, ma allora questa relazione non potrà finire. Questo per quanto riguarda il Salmo 16. Adesso una parola sul Salmo 73, che è un Salmo, come potete vedere nella seconda parte del foglio, molto lungo. È un Salmo, adesso brevemente commentandolo lo vedremo, che si divide in due parti e vedete che la prima parte è a sinistra, va dal versetto 1 al versetto 14 e la seconda dal 15 al 28. Questo Salmo è anche un Salmo di fiducia, ma mostra il cammino che l'orante, il salmista, ha fatto di fronte al successo degli empi. Nell'altro salmo abbiamo visto essere all'interno di una società idolatra, sentirne la seduzione e rischiare di andare in quella direzione. Adesso qua, in qualche modo, è complementare, e il Salmo dice, ma nella società idolatra, nella società cosa succede? Cos'è che noi constatiamo molte volte, almeno a livello immediato? Il successo degli empi, potremmo dire il successo degli idolatri, quelli che venerano il denaro, il potere, l'immagine, tutte queste robe qua, stanno benissimo. E allora il rischio che emerge in questo salmo, che il salmista fa emergere, è il rischio di essere contagiati dalla loro mentalità, di arrivare a pensare e quindi a valutare la realtà e quindi scegliere come loro. Dicevo prima che il successo è l'argomento a livello immediato più attraente. Vedete, leggiamo pure, quanto è buono Dio con gli uomini retti. Qui ritorna quel bene buono che avevamo trovato nel Salmo 16. Quindi qui si parte dalla maturazione, dall'esperienza che ha fatto il salmista. È arrivato a sperimentare che il Signore è buono con i, dice, i retti o i puri di cuore, che sarebbero non tanto quelli che non sbagliano mai, ma quelli che, per quanto sta in loro come desiderio, come ricerca, desiderano impegnarsi col Signore, desiderano camminare verso la verità. Sono persone non divise. Non è che come partenza un po' il Signore, un po' gli idoli di turno. Come tentativo, come desiderio, vogliono seguire il Signore. Non si coinvolgono parzialmente, si buttano senza calcoli, poi sbaglieranno, però l'orientamento di fondo è buono. Insomma, il loro cuore non è diviso tra l'adesione al Signore e l'ossequio verso gli idoli. Quindi ha scoperto questo, ma poi dice, ma io per poco non inciampavo. L'altro salmo ha detto che il Signore è alla destra, non inciampo. Certo, non inciampo, ma bisogna che mi lasci guidare dal Signore, bisogna che la relazione col Signore cresca. Per poco non inciampavo, quasi vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo il successo dei malvagi. È un'esperienza, se la scrittura registra questa esperienza vuol dire che è un passaggio quasi obbligato. Certo, se uno vive con la testa nel sacco o se in partenza giustifica attraverso l'ideologia, certi comportamenti, non vivrà questo travaglio. Ma se uno è retto, almeno come desiderio, si dice che il Signore passa attraverso questo. Come è possibile che coloro che fanno gli affari loro e anche peggio stiano bene? Ho invidiato i prepotenti, ma quelli stanno bene, quasi e quasi, sarebbe bello anche per me. Versetto 4, fino alla morte, infatti non hanno sofferenze e ben pasciuto il loro ventre. Non si trovano mai nell'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini. C'hanno le cliniche per loro, c'hanno le ville, c'hanno gli avvocati e tutto il resto. Dell'orgoglio si fanno una collana, indossano come abito la violenza. Qui prima parlava delle libagioni di sangue, un po' si rende conto, stanno bene, ma come si fa? Cosa c'è dietro? Chi è che paga questa realtà? I loro occhi sporgono dal grasso, dal loro cuore escono follie, scherniscono e parlano con malizia, parlano dall'alto con prepotenza. Vedete quanto va avanti. Aprono la loro bocca fino al cielo, la loro lingua percorre la terra. Perciò il loro popolo li segue e beve la loro acqua in abbondanza. Quello che stavamo dicendo, la seduzione, il successo per cui la gente gli va dietro, senza fare adesso applicazioni concrete. È così? E dicono, Dio come può saperlo? L'Altissimo come può conoscerlo? Cioè, non dobbiamo rendere conto a nessuno, sei Dio. Non vedi che mi va tutto bene? Ecco, così sono i malvagi, sempre al sicuro ammassano ricchezze. E il dubbio, invano dunque ho conservato puro il mio cuore. Poi dopo ha detto come buono Dio mi pone di cuore, ma qua è il travaglio che ha passato, ma allora è inutile essere onesti. È inutile cercare di rispettare gli altri. Perché sono colpito tutto il giorno e fin dal mattino sono castigato? Sono domande difficili. Ripeto, non c'è bisogno di aggiungere molte parole, però vedete quanti versetti utilizza per descrivere questa situazione e per descrivere il dubbio che è intervenuto nella sua vita. Questa lunghezza vuol dire davvero una presenza non facile da gestire. Col versetto 15 abbiamo un cambiamento, quello che poi porterà a dire quello che ha detto all'inizio, Dio è buono con i retti di cuore. Se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli. A un certo punto riesce, per così dire, a rompere l'incantesimo, a non lasciarsi prendere dentro dalla logica di questa gente, a parlare, cioè a ragionare come loro. Non capita molte volte che si va in chiesa, si ascolta il Vangelo, ma poi nelle cose concrete la maniera di ragionare, di valutare le cose, come quella di tutti, una maniera pagana. Capisce che avrebbe tradito una storia, che è la storia del suo popolo in questo caso, che è il tradimento di Dio liberatore. Come esce allora da questa gabbia in cui rischia di essere rinchiuso? Prima di tutto attraverso la riflessione. Versetto 16, riflettevo per comprendere. E poi al versetto 17, finché non entrai, vedremo, compresi. Allora, l'importanza di trovare uno spazio, lui qui si confronta con la tradizione del suo popolo, noi potremmo confrontarci con la parola, con quello che abbiamo imparato, eccetera, ma insomma, il momento in cui si ferma e in cui dice, no, un momento, valutiamo la cosa. Riflettevo per comprendere, ma fu una fatica ai miei occhi. Anche questo è importante, è un travaglio. Se non vogliamo essere superficiali, c'è poco da chiudere gli occhi. Gli occhi si aprono e vedono quello che vediamo. Allora bisogna entrare un po' in questo travaglio, finché non entrai. Qui traduce nel santuario di Dio. L'espressione che c'è in ebraico può avere due significati, o il luogo santo, e quindi sarebbe il Tempio, oppure la realtà santa, quindi il mistero stesso di Dio, quello che Dio è nella sua profondità. Possiamo tenere tutte e due i significati, a dire che questo qui è entrato, è andato al Tempio, dove c'è la presenza di Dio, e è entrato non solo materialmente nell'edificio sacro, ma poi è entrato nel mistero di Dio, è entrato nell'identità di Dio, nella sua maniera di agire nella storia, di essere presente, dimostrare la sua bontà. E intanto incomincia a capire che la strada degli empi, che sembra straordinaria, che sembra segnata dal successo, è una strada che va verso la fine. Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai cadere in rovina, sono distrutti in un istante, sono finiti, consumati dai terrori. Cioè questa gente qua, che ha le ville, che ha le guardie del corpo, che ha i soldi in banca, è pieno di paure. Vivono nella paura e non costruiscono niente, sono distrutti in un istante. Tutto quello che fanno, che sembra straordinario, finirà nel nulla. Allora comincia a guardare in maniera diversa queste persone. Cambia prospettiva. Nella fede, nel travaglio, nella pazienza, nella fatica, ma cambia prospettiva. E incomincia a dire, c'è proprio niente da invidiare per questa gente. Qualche volta ci sono delle situazioni anche proprio emblematiche. Mi aveva colpito un po' di tempo fa quando avevano arrestato un capo mafia e l'avevano trovato in un bunker sottoterra. E quello viveva sottoterra, scusate l'espressione, come i topi. Quindi, come andava e che vita faceva? Senza relazioni. Allora la gente lo temeva, ma chi lo amava? Esempio emblematico, ma lo possiamo pensare anche dalle persone, è gente infelice, è gente piena di paure. Ai miei tempi c'era J.R., non so se ho sentito parlare, poi adesso non so se c'è Dynasty o che cosa, ma insomma quelle robe lì, dove vedevi questa vita di questa gente che era fatta di intrighi, di invidie, gelosie, ripicche, e uno diceva, quella mia vita.